Bene, siamo tornati nuovamente con voi, Maracanà, nel pomeriggio. Marco Piccheri e Stefano Palomani, come sempre, in studio.
Eccoci qui, ciao Marco, voi. Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Stefano. Senti, un po' mi date voi l'ok quando
Marco
ci sono.
Marco e Stefano, ci sono gli ospiti.
Ah, bene, Betti.
Quindi oggi dobbiamo essere...
Betti.
Voglio parlare un po' di Napoli. Pronto. Voglio parlare un po' di Napoli e non solo, sì. In questo tratto di trasmissione, e lo facciamo con veramente, li ringrazio, due carissimi amici che abbiamo il piacere di avere qui con noi in diretta. Parto dal direttore Enrico Fedele. Ciao Enrico, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao
Enrico, mi senti?
Sì, ciao,
ecco, non ti avevo sentito, perdono.
Buon pomeriggio,
un abbraccio,
Enrico, direttore.
E grazie,
ciao,
come sempre.
Ciao.
C'è anche mister Gigi De Canio. Ciao mister, ben trovato.
Grande Gigi, mister.
Ciao a tutti, ben trovati. Un caro saluto a Enrico.
Ciao Gigione, ciao.
Grandi. Allora, sentite, una curiosità, perché nel vedere la partita contro l'Inter mi ha colpito, ma penso a molti, quindi mi rimando subito a voi il pensiero, Stefano, e a Enrico e a Gigi, la funzione del questo doppio play, no? Che abbiamo visto, Lobotka e Gilmour, che mi è piaciuto molto, è stato
ne avevamo parlato prima della partita.
Prima della partita, però li abbiamo visti in campo, no? Perché
no,
comunque l'assenza di Anguissa
quali potrebbero essere le soluzioni, le scelte di Conte? Io ho detto, questi due e mezzo li vedrei bene, no?
Ecco.
Billing no. Poi è entrato Billing a decidere. Però
mano.
Perfetto Conte.
Soluzione che adesso
ti orienta, ti mette in assetto, ti dà stabilità, ti dà una visione, tempi diversi. Lobotka pure ha fatto un'azione straordinaria sull'1-1, l'ha fatta perché c'è stato un motivo, uno sviluppo della gara in modo corretto. Conte ha fatto una partita superlativa, l'ha interpretata bene, l'ha sviluppata meglio, l'ha finita in crescendo, ha rischiata di vincere. È stata una partita molto bella, dai grandi contenuti tecnici. Qui abbiamo due maestri, Gigi e Enrico, quindi la palla la passiamo
a loro.
È meglio.
Parto dal mister. Mister, un tuo giudizio su questa scelta di questa coppia di play. Lobotka lo conosciamo, insomma, quindi non abbiamo dove. Però Gilmour ha avuto questa possibilità, se l'è giocata molto bene, molto ordinato, con personalità, si veniva a prendere il pallone, costruiva, partecipava, insomma. Positiva in una partita non semplice, perché poi insomma contro l'Inter, dove ci sono anche lì giocatori di grande esperienza e spessore.
Beh, intanto Gilmour non è proprio l'ultimo arrivato, insomma è un giocatore che ha dimostrato le sue capacità, il suo talento in queste esperienze in Premier League. E credo che Conte, conoscendolo bene, si sia affidato ad un calciatore che in quel momento gli serviva e gli poteva essere utile rispetto ad un giovane come Billing, che forse poteva rappresentare l'alternativa ad Anguissa più logica, ma nella gestione della partita, per i contenuti, per l'importanza della stessa, ha optato, e credo che gli servisse più logicamente un giocatore più pronto. Semmai, visto che poi alla fine Gilmour ha avuto i crampi, probabilmente forse ha la necessità di giocare un po' di più. È quello che ha fatto vedere sabato. Dà la convinzione, la possibilità all'allenatore di poter contare ancora di più su questa soluzione che ha messo in campo sabato.
Fedele.
Io dico che è stata una esigenza e quindi è stato anche premiato, perché tenete presente che Gilmour da 3 mesi ha fatto solo 14 minuti.
Esatto.
Quindi qualche cosa non quadra. Conte ha sempre preferito il giocatore o le squadre di grande fisicità, non a caso a 7 giocatori oltre il 1,90 m, al da 7,88 m. Oggi ha provato questa perché aveva una penuria di uomini, ma credo che in qualche partita possa andare. Mi domando però come mai in altre partite, perché questo è un campionato strano, no? Voi vi rendete conto che il Napoli perde 4 partite, pareggia 4 partite e ne vince una e sta a 1 punto. L'Inter, che è una macchina oramai con le gomme non scompie, ma le gomme bucate, perché c'è un tempo nelle gambe, appena entrano gli altri rischiano, che cosa fa invece? Va peggio, E quindi io sono stato preso dall'enfasi del tifo, pure io, e ho parlato e detto che questo pareggio è come se fosse mezzo scudetto. Poi mi sono fatto una domanda, sì, dico, ma il Napoli, che pure andando non veloce, sembrava un extraterrestre, o è l'Inter che sta ai piedi di Pilato, perché è un campionato dove l'Atalanta pareggia con le due ultime o semiultime, Cagliari e Venezia. L'Inter ne perde due e ogni volta che fa i cambi perde. Il Napoli ne pareggia quattro e ne perde uno in grande sofferenza fisica, soprattutto in secondo tempo, in una settimana. E qua mi rivolgo a delle persone più di campo. Io sono una persona di pensiero, di campo pure, però in una settimana si cambiano i giudizi. Cioè Lukaku, da quando doveva andare nell'RSA, diventa il giocatore più importante, perché per me è il giocatore più importante. Allora, com'è sto fatto?
Lascio la risposta a voi. Stefano,
io non mai... Enrico, per quanto mi riguarda, Lukaku, ho sempre apprezzato l'interpretazione del ruolo, il sacrificio, la dedizione alla causa, comportamento eccezionale. Poi certo,
da ma non si discute proprio, ma non esatto. Si discute,
no, secondo me sta dando un valore importante,
che sponsorizzo questa cosa.
Sì, però non
è un giocatore importante per il gioco del Napoli, non attacca più la profondità come una volta.
Sì, ma ne abbiamo parlato anche mesi fa, Enrico.
Senti, il Napoli è un problema e Gigi non so se me ne dà conforto. Il Napoli non fa nulla. E io quello che non ho criticato
è la squadra delle quattro, infatti è la squadra delle quattro, è la squadra delle quattro, e dico che segna meno di tutte, no?
Sì, però tieni presente che è quello che piglia pure meno gol.
Esatto.
Per vincere i campionati si deve essere perlomeno il doppio della tra gol subiti e gol fatti, devono essere la metà più il 10%.
Infatti preoccupa minimo. Il dato che la Juventus è la squadra che prende meno gol delle quattro,
no,
che stanno.
Volevo
ti preoccupa?
No, la Juve no. Il problema è un altro. Io me la sono preso un po' con questo, gli ho fatto una domanda: qual è il miglior reparto del Napoli? Lo dico pure a Gigi, che sicuramente mi sarà dato una risposta. Vai. La catena di destra. Ebbene, giocando a tre, noi abbiamo messo questa catena, l'abbiamo, diciamo così, disintegrata, a parte che non c'è stato chissà. Di Lorenzo fa il braccetto e non può marcare, quando viene avanti si è visto pure domenica, e Politano non può fare 80 metri. Allora, il Napoli adesso devi trovare una soluzione per fare più gol.
Gigi, ce l'hai tu la soluzione?
Ascoltate, io penso questo. Tutto quello che voi avete detto, che Enrico ha esplicitato, è la risposta a tutto ciò che Conte dice dall'inizio, cioè che è una situazione difficile, perché che quindi la squadra non è favorita rispetto ad altre per via di tutte queste situazioni di cui noi stiamo parlando. Perché è vero che una squadra che deve vincere deve trovare il gol in maniera molto più semplice di come la trovi il Napoli ora. Se facciamo il paragone fra il Napoli che ha vinto lo scudetto e questa, è nei numeri, no? Dove il gol lo si trovava facilmente e anche immediatamente in tutte le partite, la squadra giocava con più leggerezza e con più allegria, perché poi il fatto di riuscire a fare subito gol porta certezze e sicurezze in ogni giocatore, quindi fa andare anche al di là di quelle che sono le reali poi possibilità di ogni giocatore. E quindi è chiaro che non trovando il gol la squadra fatica, però questo è un merito di questa squadra e del suo allenatore, perché è riuscito a dare comunque una forma pur con queste contraddizioni che gli infortuni poi hanno evidenziato ancora di più. Chiarissimo che per lo sprint finale ha bisogno di ritrovare tutti i suoi migliori giocatori per avere la possibilità sul campo di avere una situazione più logica l'esposizione e l'utilizzo dei giocatori, perché possano fare, come ha detto adesso Enrico, le cose per cui sono più portati e hanno più logica in campo, insomma, ecco.
Stefano,
su cosa? Sul Napoli in generale o su questo, Lukaku?
Su questo su il gol, comunque è vero.
Ma io te l'ho detto quello che non penso. È vero.
La difesa è una di quelle che prende meno gol. È seconda, però, perché la prima è la Juve, come migliore difesa delle quattro che stanno lì.
Sì, di poco, però.
Vabbè, un gol in meno.
Sì, sì, sì. Ma al di là di questo, secondo me, è molto relativo. Nella parte finale di un campionato, credo che Conte lo sappia benissimo, meglio degli altri. Ecco perché lo vedo non sereno, perché questa non è troppo. Però fiducioso.
Fiducioso. Come lo era Fonseca, pure.
No,
scherzo,
no.
Dai, una battuta.
Sì, lo so. Perché sono 11 partite. E in 11 partite poi.
Ho visto carico anch'io la
puoi sbloccarla pure con un colpo di stinco, con un'irruzione aerea dentro l'area di rigore.
Ed è, ha detto, è mezzo scudetto questo pareggio.
Sono d'accordo. Cioè, mi ha dato stasera. Cioè, voglio dire, io ho visto un Napoli, è vero, con tutte le gol, ha detto Enrico, che fa fatica a segnare. Però non serve segnare 5 gol. Puoi vincere 1-0 su autorete. Conte, certo, sa come, certo, si fa.
Però
insomma,
la domanda è una, perdonate. La domanda è una.
Una alla volta, poi vanno dal mister. Vai, di Enrico. Vai.
La domanda è una. Dopo quattro partite pareggiate, giocate male, in affanno fisico, questa partita è una svolta perché l'Inter ha la frutta? O il Napoli è rinato in quattro giorni, è andato a Padre Pio, l'urto, non lo so.
Un po' l'uno, un po' l'altro, però sapere. Peggio di così non si può fare, Enrico, perché quattro
l'Inter
pareggi
è
una sconfitta,
ragazzi.
Il Napoli, scordatelo che le faccio.
L'Inter è la
Nelle
frutta.
Prossime cinque il Napoli, se fa quattro pareggi e una sconfitta, ci risentiremo fra 5
minuti. Bravo.
Ma no, ma non ci credo, Enrico. Ma com'è possibile che il Napoli possa fare 4 pareggi e una sconfitta nelle prossime 5?
No, ho detto, com'è possibile che l'abbia fatto?
Ah, vabbè, succede. Però voglio dire, ecco perché
ma non deve succedere.
Ma Gigi,
Stefano, ma perché è successo?
Scusa, volevo dire
vai mister, vai.
Di quello dell'input che mi ha dato Stefano, ma in effetti queste difficoltà palesate hanno comunque una spiegazione, cioè ci sono dei momenti nell'arco della stagione che una squadra dimostra una condizione fisica meno brillante, a volte è nascosta dalle individualità che riescono attraverso le loro giocate a sbloccare la partita e, come dicevo prima, a fare andare la squadra oltre le loro le reali possibilità del momento. Al Napoli questo è accaduto in maniera inversa, cioè ha perso intanto un giocatore molto importante che è andato via, non è stato adeguatamente sostituito. Quei giocatori che gli somigliavano, tipo Neres, con la capacità di saltare l'uomo, sono stati anch'essi infortunati. Il Napoli ha perso quei giocatori importanti che, dando qualità alla manovra, hanno nelle loro gambe, nel loro modo di essere, la capacità, saltando l'uomo, di ritrovare il gol. Quindi nel momento in cui si fa difficoltà, la squadra appare più stanca di quello che non sia in realtà. Io ho fiducia che, appunto, recuperando questi
giocatori uomini, può ritrovare brillantezza,
può ritrovare, sì, perché ritrova anche il momento in cui riesce ad aver ragione,
certo,
della verità,
certo. Ma io però voglio chiedervi una cosa, Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa farlo, direttore, come vuoi, perché
io la vedo in una maniera un po' diversa, ma certo. Ognuno è libero.
Tu sei preoccupato, fammi capire.
Io giudico per quello che vedo.
Praticamente, sì. Marco, no, Enrico dice che l'Inter è talmente giù.
Io sì.
Che non crede a suo Napoli.
Ma davvero è talmente giù?
No, non credo che il Napoli sia, come ti devo dire, ringiovanito in 5
non ci
giorni.
Credo. Vuole...
Allora senti,
la verifica.
Allora aspetta, direttore e anche mister. Allora adesso così vi porto su un altro argomento. Allora il direttore mi dice: Napoli, l'Inter sta un po' giù, insomma, lui ha detto
tutti sgonfi.
Il Napoli pure, insomma, mi fa capire che non c'ha. L'Atalanta E quelli che arrivano da dietro, c'è la Juve che arriva.
La cavalleria bianconera arriva.
Che dobbiamo
Enrico?
Fare? Sta Juve è arrivata. Dai, è arrivata. E quindi...
ma è arrivata per demerito degli altri.
Ho capito, però è arrivata.
Scusatemi, come mai capita nelle partite dei tre punti, io non so da quanti anni, adesso mi sono scordato pure, che stanno tre squadre in tanti pochi punti, in tre punti,
Vabbè.
Dalla fine, allora che è un fatto anomalo.
È anomalo, però è bello però a questo
allora,
punto...
quando c'è un'anomalia è difficile trovare immediatamente una medicina curativa.
Però nel traffico
noi stiamo dicendo,
nel
io
traffico...
sto dicendo solo una cosa,
Enrico Caro, nel traffico c'è una tigre.
Chi è la tigre?
No, lascia perdere, si chiama tigre. Io dico sì, io analizzo e dico il Napoli in quattro partite. La Lazio, no? Io ho visto il Como e la Lazio volano. Io mi diverto a vedere il Como. Ho visto la Lazio contro il Mac che vola. Allora, come giocatori, non è che il Milan in quella condizione che sta è inferiore alla Lazio. Vuol dire che la Lazio corre più del Napoli, corre meglio. Non che corre di più, corre meglio. Il Napoli che ha corso male è con la Roma, è con la Lazio, è con l'Udinese, è a Como, corre tanto contro l'Inter, perché questa è la domanda.
Non riesco a rispondere, però tu mi devi dire una cosa e voglio sentire pure il mister. Dimmi. La Juve che toc toc bussa alla porta pure Motta, che dobbiamo fare? Cioè come dobbiamo considerare?
No, niente. Può bussare quello che vuole lui, rimane là, non rimane là.
Niente. Quindi nessuna preoccupazione, non rientra.
Assolutamente, ma che stiamo passando?
No, non è. Quindi niente. Vabbè, Fedele è chiaro. Mister, questo avvicinamento della Juve.
A me non dà nessuna sicurezza, perché quando si cambiano tanti calciatori, l'andamento è quello che ha dimostrato. Troppe pause. E dopo troppe incertezze, dopo qualche risultato uno o due positivi, c'è sempre stato lo stop, e se vogliamo anche ieri ha fatto molta difficoltà ad avere ragione del Verona, che brillantemente guidata come squadra, con una buona tenuta atletica, insomma, ha fatto la sua bella figura. Da una squadra che vuole lottare per lo scudetto, io mi aspetto una dimostrazione di forza diversa.
E magari potrebbe arrivare proprio domenica con l'Atalanta.
Ma io mi aspetto che nel futuro, nei prossimi anni, la Juve, se saprà ben operare sul mercato e compensare, diciamo, quelle che possono essere le naturali lacune che si creano quando si cambia tanto, potrà essere una squadra molto più determinata e forte, però per il momento non la vedo brillante. Scusatemi se ritorno un attimo indietro. Seguendo la partita di Napoli-Inter, avete notato certamente nel momento in cui si è fatto male anche l'altro terzino, l'esterno sinistro Di Marco, come è andato in difficoltà l'Inter. Noi sottovalutiamo queste cose sul campo, perché a volte quando ti mancano gli interpreti di ruolo è tutta la manovra che ne subisce le conseguenze.
Gigi, quindi, però sono d'accordo con te.
Lo dicevo soprattutto.
Ho capito, c'è una carenza, per carità.
No, dico soprattutto per quello che ha vissuto il Napoli con i suoi infortuni. Cioè,
ho capito, però io la penso in una maniera un po' diversa e ti spiego anche il motivo, ma non è che voglio avere ragione. Allora, l'Inter vince 4-2 con la Juve, fa i cambi, non per infortuni, soprattutto nella catena di sinistra, e fa 4-4. La Juve vince 2-0 con la Fiorentina, fa i cambi e fa 2-2. L'Inter fa i cambi nella Superliga, che ha fatto col Milan,
Supercoppa.
Perde la partita. Ha un Çalhanoğlu che non sta in buone condizioni, e purtroppo se ci si mette pure i cambi, ogni volta che hai i cambi pare che su 10 cambi che ha fatto 8 volte abbia perso. gioca col Genova e vince a stand perché il portiere fa un miracolo, allora se dobbiamo analizzare il risultato è un altro discorso. Se poi vogliamo analizzare la partita, allora dobbiamo analizzare in una maniera diversa. Io la vedo in questo modo qua, perdonatemi.
No, no, vabbè, ci sta come visione. Sentite, prima di salutarvi voglio chiedere una cosa. L'ultima di campionato nella Roma è stato fondamentale Dobbik, che ha segnato il gol partita. Non segnava da gennaio in campionato, quindi in Europa League ha fatto due gol. Mi date una valutazione ad oggi?
Beh,
di questo
ha avuto anche dei contrattempi fisici,
sì, però mi date una valutazione di questo attaccante?
Da un punto di vista realizzativo
ci sta.
14 reti stagionali, Marco, 9 in campionato.
No, deve migliorare da un punto di vista tecnico, non si discute proprio.
Deve capire, secondo
me. Il concetto è un altro, perdonatemi. Due amma Fonicus, Dobrik, Michele, Giovanni e Francisco. Là si sta di bala, c'è sta qualità. Se non c'è sta di bala,
non ci giriamo intorno, Enrico.
Però Dobrik adesso potrebbe essere importante.
Potrebbero, Enrico, c'ha ragione.
Col Bilbao, con l'Athletic. Gigi,
ma la Roma può fare che cosa? Per fare che cosa? Scusate.
Beh, perché non può puntare arrivare in fondo.
Palla rotonda, Enrico.
Ma la Roma ha un grande uomo di calcio, perché nonostante che siamo più giovane di me, anche più giovane di Gigi, facciamo parte di un altro campo. E tu pure, Stefano.
Io sono giovane,
ragazzi miei.
Ho 35 anni, io ho 43 anni.
Appena, tu più di me, ho capito. Il concetto è un
Ma pure Gigi ha tirato dentro. Gigi è giovane,
Me lo ricordo io a Gigi Di Cagliari.
Me lo ricordo pure io.
Ma voi non me lo potete ricordare. Una delle più grandi squadre che io ho incontrato, sapete chi era? Era il Matera. Con Quadrello in porto, con Capuano, con Chirigallo, con Busilacchi.
È un computer vivente.
Aspetta, Gigi, dammi anche tu un giudizio. Lui ci ha portato su una.
Sull'età.
Noi siamo tutti giovani, caro mister.
Diglielo, Enrico.
Dobrik, la prima esperienza era nel calcio italiano, sta facendo la sua parte, però, come ha detto Enrico, e io mi associo, perché la penso così da sempre. Sono sempre i giocatori di qualità che fanno la differenza e che sono l'essenza del calcio, perché poi decidono e sono in grado di determinare qualsiasi partita. Per cui la Roma senza Dybala è una cosa, con Dybala è un'altra cosa.
Assolutamente. Senti, mister, prima di salutarci voglio chiedere anche un'altra cosa, perché sul lavoro che sta facendo l'Udinese in questa stagione con Ronaic, questo allenatore che, insomma, oggi leggevo dei numeri, a 12 anni che non sta così in alto in classifica, un parallelo con quello di Guidolin, insomma un bel avvio, no, per lui alla prima volta in Serie A. Che giudizio hai? Che cosa ti ha impressionato, ti ha colpito di questo lavoro?
Beh, devo dire che intanto non lo conoscevo, sto imparando a conoscerlo adesso guardando le partite. Posso pensare tutto il bene possibile, perché è riuscito con molta serenità comunque a trasformare il lavoro di questi anni che altri allenatori, come sempre accade comunque all'Udinese, hanno fatto di base, e ora lui, con le opportune correzioni, perché non dimenticate che l'anno scorso l'Udinese si è salvata davvero per il rotto della cuffia,
sì,
e negli anni precedenti aveva sofferto tanto, quest'anno hanno corretto il tiro, hanno messo quei giocatori che servivano, e l'allenatore è stato molto bravo a non cambiare tutto, ma raccogliendo il lavoro degli anni scorsi e mettendoci del suo, è riuscito a dare di nuovo questo volto di squadra sbarazzina all'Udinese, che ha sempre avuto da tanti anni a questa parte. Quindi l'ennesima dimostrazione di come, comunque, programmando e operando nella maniera giusta, il calcio può dare delle risposte positive.
Enrico, vuoi aggiungere qualcosa?
No, io sono rimasto molto impressionato dalla decisione quando ha sostituito Lucca.
Esatto.
ha dato una dimostrazione, qua comando io.
È vero. Beh, questo è tedesco, ma
no,
è tedesco.
Non lo so se sia tedesco o inglese.
No, è tedesco, è tedesco.
Però ti dico, ha dato una dimostrazione alla gente e al gruppo che si fa in questo modo. Ecco, questo sì, sì, è... sì.
Vero, vero. Infatti è una cosa che mi ha colpito anche a me positivamente. Cioè ha detto, vabbè, fai sta stupidaggine, hai fatto tutto sto cinema, adesso te metti seduto, esci... mi ha colpito anche a me, Stefano, perché poi lì devi essere uno.
Ma è giusto, non ci mancherebbe comanda, altro.
Quindi ha dato un bel segnale.
Puoi fare come ti pare, dai.
Va bene, va bene. Caro direttore, grazie.
A voi. Ciao Enrico, un abbraccio.
Mister, un abbraccione.
Ciao Gigi.
Un abbraccio a voi.
Grazie Gigi, a presto. Allora, noi ci fermiamo, facciamo l'ultima.
Tipo Nero, con la capacità di saltare.
Ma che è sta roba? Ma che stai a mettere, dai? Ma fanno dei blob proprio. Fermiamoci perché è meglio che arrivano.
Che è successo?
No, ha blobbato un.
Ah, io pensavo che.
Io pure pensavo che stava parlando ancora. Vabbè,
mamma mia, tremendo.
Sei tremendo, Maglioca
Betty,
proprio.
Betty, porta ordine all'interno della regia.
Sì, porta ordine.
Ordine.
Poi è arrivato pure Cesarini prima, figurati che ordine che ci può stare lì. Va bene,
Cesarini.
Ci fermiamo un attimo. Quindi qui dice notizia, Ibra prova a fare il Maldini, ha scelto Tare come DS, intesa vicina. Nel 2019 l'accordo sfumò all'ultimo, quindi attenzione, attenzione. Hai capito, caro Stefano?
Quindi Maldini
Massara
e da Maldini Massara Ibrahimovic.
Sì, vabbè. Break, a tra poco. Okay.